Allora, chi è che vorrei?
Ora, dopo che Gesù era nato in Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme, dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. E all'udire ciò, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove doveva nascere il Cristo. Ed essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei certo la minima fra i principi di Giuda, perché da te uscirà un capo che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, domandò loro con esattezza da quanto tempo la stella era apparsa. E mandandoli a Betlemme disse loro: andate e domandate diligentemente del bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo. Ed essi, udito il re, partirono, ed ecco la stella che avevano veduta in Oriente andava davanti a loro finché, giunta sul luogo dove il bambino, vi si fermò. Quando essi videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia, e entrati nella casa, trovarono il bambino con Maria sua madre, e, prostratisi, lo adorarono. Poi, aperti i loro tesori, gli offrirono doni, oro, incenso e mirra. Quindi divinamente avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per una strada partirono per il loro paese. Per un'altra strada partirono per il loro paese. Ora dopo che furono partiti, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. E rimani là finché io non ti avvertirò, perché Erode cercherà il bambino per farlo morire. Egli dunque, destatosi, prese il bambino e sua madre di notte e si rifugiò in Egitto. E rimase là fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: ho chiamato mio figlio fuori dall'Egitto. Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò grandemente e mandò a far uccidere tutti i bambini che erano in Betlemme e in tutti i suoi dintorni, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era diligentemente informato dai magi. Allora si adempì quello che fu detto dal profeta Geremia, che dice: un grido è stato udito in Rama, un lamento, un pianto e un grande cordoglio. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata, perché non sono più. Ora, morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché coloro che cercavano la vita del bambino sono morti. Ed egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre e venne nel paese di Israele. Ma avendo udito che Archelao regnava in Giudea al posto di Erode suo padre, ebbe paura di andare là. E divinamente avvertito in sogno, si rifugiò nel territorio della Galilea. E giunto là, abitò in una città detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti: egli sarà chiamato Nazareno.
Te lo racconto così che conosciamo memoria e probabilmente no, come tutta la scrittura, pensiamo di conoscere e poi invece ci rendiamo conto che non è proprio così, cioè conosciamo solo in minima parte. Poi vogliamo leggere ancora il capitolo 53 di Isaia.
Thank you.
Questo sapete che profetizza chiaramente 700 anni prima della venuta del Messia, quello che sarebbe successo è che questo Messia e questo bambino che abbiamo visto prima è stato costretto, tra virgolette, costretto, ma a fuggire in Egitto, era venuto a fare, e poi vediamo. Prego.
Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato e umiliato, non aperse bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori non aperse bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio, e della sua generazione chi rifletté che era strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma alla sua morte fu posto quello ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto per la sua conoscenza. Il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato tra i malfattori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per il trasgressore.
Allora, questo anche sarebbe da leggerlo bene bene bene, ma col tempo che abbiamo a disposizione possiamo fare quello che possiamo. Ma naturalmente la Bibbia ce l'abbiamo, no? Quindi nelle nostre case non trascuriamo i momenti importanti, perché questo è il momento più importante della nostra giornata, quello di ricavare uno spazio per forza o per piacere di leggere ogni giorno la parola di Dio, perché c'è scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E qui avete visto, egli ha preso su di noi ogni cosa per cui abbiamo pace. E piacque all'Eterno per cuoterlo, per farlo soffrire, oppure dice che è cattivo, no? Il motivo per cui Gesù è venuto è questo: dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie. Significa che questo atto che lui ha fatto vedrà una progenie. Ecco qua la sua progenie, non solo noi, è tutto il mondo. No, si è ringraziato il Signore per questo. E prolungherà i suoi giorni, la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto per la sua conoscenza, il giusto. Il mio servo, il giusto, il mio servo, renderà molti giusti, perché si caricherà delle loro iniquità. E insomma, alla fine della fiera, questo è il messaggio dell'Evangelo. Ecco che venite a me voi tutti che siete gravati e travagliati, ha un senso che senza questo non ce lo avrebbe. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, dividerà il motivo, il bottino con i potenti, poi alla fine egli ha portato il peccato di molti, ha interceduto per di molti, non di tutti, anche se è morto per tutti. Ma di molti, è quello che dice anche il profeta Daniele, quando dice che alcuni di quelli che dormono sulla polvere della terra saranno risvegliati a vita eterna e altri a infamia eterna. Quindi sappiamo che questo sacrificio che Gesù ha fatto, lo ha fatto per tutti, ma diventa valido solo per molti e per pochi, quelli che hanno, molti o pochi, quelli che hanno accettato il suo, questo sacrificio che egli ha fatto. Poi io leggo ancora per cercare di capire chi è questo Gesù che noi crediamo, al quale crediamo, che un po' per volta dovremmo imparare. Non era molto che avevamo visto nella prima lettera di Giovanni, avevamo visto, leggo io, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna. Vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata a noi. Quello che abbiamo visto e udito noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi e la nostra comunione con il Padre e con suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose finché la vostra gioia sia completa. Quindi questa è l'eredità che ci è stata tramandata, ed è stata tramandata questa progenie di cui ci parlava il profeta Isaia. E vedete, se ci atteniamo alla scrittura senza preconcetti cristiani, tra virgolette, perché purtroppo una volta che hai le casse panche addosso devi conformarti con la cassa panca, cioè se tu vuoi entrare in quella cassa panca o devi entrare, cioè per forza di cose, se sei tondo devi diventare quadrato o un parallelepipedo, perché ti devi adeguare per entrare in quella cassa panca. E quindi tu non hai più una forma libera ma una forma compressa. Questa è la diversità. E allora se siamo stati compressi per anni da queste forme, da questi preconcetti, e poi questi preconcetti oltretutto mordi e fuggi, no? Per calmare un po' il bollore, le domande della nostra anima, le inquietudini, mordi e fuggi, perché il Signore non si arrabbi tanto, non si arrabbi troppo, no? Quindi cerchiamo un attimino. E quindi se ci atteniamo senza preconcetti alle forme, alle cassaforme, le chiamano cassaforme, no, che poi ti daranno quello che vuoi, e il più delle volte, che il più delle volte sono preconcetti di uomini, no, perché noi sappiamo benissimo chi ha detto non farti immagine alcuna di nessun genere, alcuna, sapete che significa alcuna? E su questo ci dobbiamo tenere fino in fondo, perché questa è la garanzia della nostra vita, della nostra libertà. E senza questa gabbia o i paraocchi, vediamo la realtà del racconto biblico così com'è. La vediamo così com'è. Se la leggiamo dentro la cassapanca siamo costretti a vedere un cubo, perché era un parallelepipedo, perché ci hanno spinti dentro questa cassapanca e ci hanno conformati a vedere queste cose così. Ma grazie a Dio la parola di Dio è libera e tu la recepisci se sei uno spirito libero. Se gli ti è liberato, allora vedi questa scrittura senza paraocchi. Se tu sei costipato dentro la cassapanca o la cassaforma, tu vedi questo e per forza di cose la vedi in quel modo. Ci liberi il Signore dalle casseforme di ogni genere, perché conosciamo una cassaforma che è quella della bara. Quella è una cassaforma terribile, con una forma a me schifosa, no? Però così è. E quindi, perché? Perché Dio voleva e vuole che la sua parola sia letta con semplicità. Nel racconto che abbiamo letto da adesso di Matteo è descritta la storia del libro, no? È descritta la storia del figlio di Dio che nasce in una casa. Dove è nato? In una casa povera. Qui parla di casa, non parla di bue, di asinello, di varie cose del genere. Non l'abbiamo riscontrato per il momento, però anche quella è una cassaforma, no? Una cassaforma, tu decidi che nasci in quel modo. Però sapete, quando uno nasce povero è un problema, non la povertà di per sé, è un problema perché gli altri sono potenti, si sono arricchiti, impossessandosi delle ricchezze, delle vite, facendo lavorare gli altri al posto tuo e così via. Quindi queste persone che sono nate povere si trovano a doversi confrontare con delle persone potenti, le quali potrebbero fare della vostra vita quello che vogliono. E qui ne vediamo una di queste persone, che sicuramente in questo caso si chiama Erode, no? Con tutti i suoi potenti, come leggiamo, no? I potenti erano il più delle volte dominati dall'avversario, che sempre si oppone al piano di Dio. Il potente che cosa vuole? Vuole la tua vita, vuole le tue ricchezze benché tu non ne abbia, vuole la tua libertà. Ma l'avversario che cosa vuole? Vuole che tu non giunga a Dio, vuole che tu non conosca, vuole che tu sia costipato in una cassapanca, perché così non hai la possibilità di vedere le cose senza paraocchi. Come dice Gesù, venite a me, comprate del collirio per ungervi gli occhi e per poter vedere con limpidezza, con chiarezza quella che è la mia parola. Soltanto, come abbiamo letto qui nel capitolo di Luca, soltanto l'idea, perché è la notizia che era giunta, perché questi mistici erano dei mistici, se non stiamo a scendere in particolare, erano dei mistici chiamati magi, che non erano maghi, studiavano, non conoscevano il Signore, ma studiavano le stelle, studiavano, avevano le loro. E evidentemente dalla loro saggezza antica avevano studiato, avevano capito e sapevano che c'era questa stella che era nata, che era la stella meravigliosa, che era la stella del Messia, e hanno deciso di seguirla perché sapevano, dice, noi dobbiamo seguirla, dobbiamo andare a vedere dove questa stella va a posarsi, perché lì sappiamo che nasce il Figlio di Dio. E a questo punto, quando loro partirono e il re Erode fu informato e tutta Gerusalemme con lui si sono spaventati terribilmente, Erode e tutta Gerusalemme. Erode perché? C'è anche perché Gerusalemme? Perché, cari fratelli e sorelle, cambia lo status quo. Cioè, se il re non è più questo, è un altro, chi arriva a comanda, cosa succederà di noi, cosa succederà di me? Intanto io che sono re perderò il mio potere, io e ciò che ho, i miei figli, tutto ciò che ho programmato. E quindi è un problema. E quindi soltanto la notizia che era nato il re dei giudei, perché questo dice la parola, è nato il re dei giudei. E anche qui, per favore, cerchiamo di rompere qualche cassapanca, qualche cassaforma, per vedere bene. Questo lo dice non solo questa Bibbia, lo dicono tutte le Bibbie, il re dei giudei, non è nato un altro re, il re dei giudei. E lo ribadisco ancora, andremo a vederlo. No? Non è nato il re dei cristiani. Soltanto l'idea, la notizia che era nato questo re, mandò in crisi non solo Erode, che temeva di perdere il regno, ma anche tutti gli equilibri che si erano già consolidati. Cioè, e quindi lui era un re vassallo, vi ricordo. Erode non era un giudeo, era un idumeo, no? Pare, si dica, avesse la madre, forse, ma non si capite, era un ibrido. Comunque, tanto per la scanso di equivoci, era un megalomane senza fine. Noi abbiamo visto, quando siamo andati, abbiamo visto le opere di Erode, il tempio restaurato, è il suo quello che c'è, e non solo. Ha fatto delle opere enormi, Masada l'ha costruita lui, noi ci siamo stati, una cosa, delle opere, non solo Masada, vi ricordo Cesarea, no? La città di Cesarea, per omaggiare, e noi l'abbiamo visto, e non solo abbiamo visto quello, abbiamo visto diverse altre cose, con una targa dove si parlava di Ponzio Pilato, no? Che dicevano che Ponzio Pilato, no, hanno trovato una pietra proprio con le dediche, ma non è questo l'argomento del punto. E quindi questo signore aveva paura di perdere tutto questo. E gli uomini che venivano da così lontano venivano ad adorare il re dei giudei. Quando Gesù fu crocifisso, i romani applicavano una targa sulla croce, che potete trovare ancora oggi, magari nelle chiese cattoliche la trovate, Inri, no? Qui è crocifisso il re dei giudei. Questo è il re dei giudei, sostanzialmente. Quindi è esattamente vero quello, che questo è il re dei giudei. E che cosa vogliamo dire? Possiamo leggerlo, così cominciamo a rompere qualche altra cassaforma. Questo re dei giudei, c'è scritto più avanti, sotto il quale ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, sotto la terra, ogni lingua confesserà che egli è il Signore. Ogni ginocchio si piegherà, volere o volare. Erode si preoccupava di chiamare, per la prima volta forse, di chiamare gli scribi, i farisei, con l'intento di liberarsi del bambino che era nato. E voleva per sapere intanto dove questo bambino fosse nato. Dice, dove è nato il re dei giudei? E allora chiama gli scribi, chiama tutti i saggi, e loro gli confermano che sarebbe nato a Betlemme. Gli confermano questo, ma il suo intento quasi era, dice, quando andate poi tornate di qua, gli ha detto, e mi fate sapere dov'è, così non ci sarebbero stati problemi, l'avrebbe ucciso immediatamente. Ma pur sapendo che era stato profetizzato dalla Bibbia dalla Bibbia dei Giudei, dove era espressa chiaramente la volontà di Dio, egli voleva uccidere quel bambino. E avvenne un fatto terribile. Perché? Lui voleva uccidere perché per paura che gli portasse via il regno. E questo era un potente. E Satana, per la stessa paura che fosse finalmente sconfitto, come è stato sconfitto da Gesù Cristo sulla croce, come abbiamo letto prima. Allora, vedete questo fatto odioso che Erode ha compiuto, qual era? Non solo, visto che si è sentito beffato, ha deciso, dice, non mi hai detto dov'è? Allora, ha dato ordini che tutti i bambini sotto i 2 anni venissero uccisi, no? Così dice, sicuramente lo becco. Ma invece il Signore protegge, e qui stiamo attenti, pensiamo bene a noi, e protegge invece coloro che gli appartengono per il suo piano, per il suo piano, coloro che sono la sua progenie. E di notte avverte Giuseppe e dice, prendi tua moglie e il bambino e andatevene attraverso un angelo, e loro se ne lo desta prese, e se ne vanno, e resta in Egitto fino alla morte di Erode, no? Perché abbiamo visto che anche questo fu profetizzato dal profeta, che dice, ho chiamato mio figlio fuori dall'Egitto. E poi c'è un'altra profezia che si adempie in questo, e quando dice Geremia, dice, un grido è stato udito in Rama, un lamento, un pianto, un grande cordoglio. Rachele piange i suoi figli e si rifiuta di essere consolata perché non sono più. Cioè questo, allora, cioè, ma uno che agisce, uccide solo per paura che un domani, e solo per aver sentito dire che è nato il re dei Giudei, uccide tutti questi bambini, questi innocenti, come viene chiamata la strage degli innocenti, che è ricordato su tutti i libri e su tutti e su molti racconti di storia, anche i libri profani, chiamiamo profani, libri di storia, quello che volete. La sua paura era che gli portasse via il regno. C'è un profondo odio nei confronti dei giudei che passa tutta la storia e giunge fino a Hitler e a Stalin, e per proseguire nell'antisemitismo, che sia di destra, di sinistra o di centro. E vi ricordo un altro fatto, vi ricordo che Erode ha agito in questa maniera. Non dobbiamo dimenticare che il faraone, all'epoca della nascita di Mosè, fece uccidere tutti i maschi. Quindi era di moda, cioè il re aveva un potere assoluto di vita, di morte, e nessuno poteva dirgli niente. Nessuno poteva incriminarlo per niente. Questo era. Ora, oggi c'è qualche nazione che ancora funziona così, Non pensate che siano, però diciamo che all'ONU fingono di non vedere, ma va bene lo stesso, no? Ma Dio comunque, attraverso il suo, dice la scrittura, deliberato consiglio, pensa in questa maniera. Noi avremmo pensato in un altro modo. Quindi tutto questo avviene per quale motivo? Perché c'è un tutto questo che avviene, questo odio nei confronti dei giudei, no? Del re dei giudei. E Gesù che cosa dice? Dice, se hanno odiato me, che sono il vostro re, non lo dice, ma dice, se hanno odiato me, odieranno anche voi, e se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Che scoperto. A un certo punto tutti i cristiani leggono e dicono: sono perseguitato. Ma dove? Ma dove? Sei tu che hai perseguitato gli altri. Sei tu che per 2000 anni hai sempre perseguitato coloro i quali appartengono al popolo di Gesù, che appartengono al re dei giudei. Poi si potrebbe parlare di tante altre cose. Però è evidente che c'è questo odio profondo. Perché? L'abbiamo visto. Questa strage non è avvenuta in un solo momento della storia. È avvenuta in più momenti, e sempre nei confronti degli ebrei. Perché c'è sempre, loro sono un problema. Loro sono un problema per il mondo, per l'umanità, pur non dando fastidio a nessuno. Pur non dando fastidio a nessuno. Allora, se hanno odiato me, odieranno anche voi. E allora c'è qualcuno di qualche religione che si sente dire: ma non mi rompere le scatole, no? Se tu mi suoni 100 volte il campanello, no, ecco, siamo stati disprezzati, siamo stati odiati, eccetera, eccetera. E tanti altri che pensano di essere mandati dal Signore, ma non lo sono, no? E siccome ricevono delle palate in faccia, pensano: ecco, vedi, questa profezia viene riferita a me, viene riferita a noi. Allora, Erode, sentendosi beffato dai magi, o dai saggi d'Oriente, possiamo chiamarlo così, non si ferma nel suo intento e senza nessuna pietà fa sterminare tutti i bambini al di sotto dei 2 anni. Qui si innescano tutta una serie di interrogativi. Le persone possono dire, possono chiedersi, dice, ma perché no? Dio non ha fatto morire Erode. Perché non ha fatto morire? Poteva far morire Erode, no? È incredibile. Perché il Signore ha fatto fare un altro giro nel deserto a Israele, anziché farlo passare per la strada più breve e andare direttamente verso Gaza e andare su, no? Gli ha fatto fare una strada lunghissima, no? Sono delle cose che noi non riusciamo a capire, ma le capiamo se abbiamo fiducia in Dio. Eppure è un Dio potente, potentissimo, è solo Lui il Dio, non ce n'è nessun altro. E noi dobbiamo imparare a capire come Egli agisce anche nelle nostre vite, no? Quindi qui tutti poteva far morire Erode, e invece ha fatto scappare il bambino in Egitto con sua madre. È poco? Non lo so. Cioè, e gli altri, invece, gli altri che sono morti, allora lasciamo perdere. Dio, il suo progetto ce l'ha in Cristo. Ed è Lui poi che è l'uomo della salvezza, colui che muore veramente una volta per sempre per tutti noi che l'abbiamo accettato. Con la strage degli innocenti è avvenuto uno dei crimini più orrendi della storia. No, perché non c'è più innocente di un bambino. Non c'è più innocente di un bambino. E questa storia purtroppo si ripete anche durante la Seconda Guerra Mondiale, no? Con qualche milione di bambini, non più con pochi, no? La follia umana non ha limiti, quindi il potere in mano a questi delinquenti deliberati non ha limite, non ha rispetto. Di cosa stiamo parlando? Noi dobbiamo sperare, questo che vogliamo dire, dobbiamo sperare solo che il Signore ci chiami e ci dica: andate in Egitto e poi tornate quando ve lo dirò io, vi nasconderò. E che il Signore ci nasconda, cari fratelli e sorelle, ci nasconda dal mondo. Viviamo nel mondo, ma che ci nasconda. Non so se è difficile, facciamo fatica a capire, scendiamo sempre dal pelo, facciamo fatica a capire quanto il Signore ci protegge, non solo perché ci fa vivere attraverso i miliardi di combinazioni chimiche, biologiche, fisiche, spirituali di ogni genere, non solo perché ci fa vivere per quello, ma facciamo fatica a capire quanto il Signore ci protegge. E ogni tanto torna questo fatto. Non c'è una sola possibilità, se Dio non lo vuole, che noi siamo in vita. Eppure è così. Il tema è sempre lo stesso. impedire che il piano di Dio da parte dei suoi avversari possa andare avanti, cioè il piano della salvezza. Per noi quello che è stato, è come in un film, vabbè, sono morti allora, amen. E anche adesso quelli che muoiono, chi se ne frega, muoiono in Africa, muoiono in altri posti, chi se ne frega, no? Non è chi se ne frega. Uno, non possiamo farci carico, è vero, di tutti, ma il crimine rimane comunque. Il crimine rimane comunque. Allora, per noi è un problema. Il crimine e il sangue degli innocenti, ieri come oggi, grida ancora a Dio dalla terra, come il sangue del giusto Abele. Se anche noi non avessimo, come dicevo prima, avuto la protezione del Signore, Satana ci avrebbe uccisi per impedire la nostra salvezza e quella probabilmente degli altri. E io, quei fratelli che ci conosciamo da più tempo, ogni tanto mi viene in mente, poi ce lo dimentichiamo, mi viene in mente il giorno che è passato uno con rosso con la bicicletta, in strada nazionale, non c'era nessuno. Guarda, sto scemo, è passato col rosso. Quella cosa lì, la settimana dopo, la settimana quando andavo ad Asti, che giravo a sinistra dalla strada nazionale, passa un tir carico di macchine che non si è fermato al rosso. Io ero in pieno verde, capisci? Potevo andare, girare, io non mi avrebbe distrutto completamente. Ho dato dello scemo a quel vecchio. Ma c'è scritto che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio e che per i quali il Signore ha un progetto per loro e per gli altri. Se non avessi avuto la protezione del Signore, ma io non mi trovavo manco dovevo venire a raccattarmi con le pinze, sicuro, no? Quindi cosa volete che vi dica? Il Signore agisce in questo modo nelle nostre vite e vorrei che noi ci rendessimo conto di questo. Il Signore porta avanti il suo piano di salvezza per noi e per gli altri. E in questo modo ha portato il piano di salvezza in porto secondo quello che ha deciso Lui. Non siamo noi a stabilire se Erode doveva morire o meno, perché l'altro Erode, il figlio o il nipote, Quando Paolo predicava ed altri, no? E quelli, i siri gli dicevano voce di Dio e non di un uomo, no? E quello si è esaltato e ha detto, ah! Che è successo? Morì immediatamente corroso dai verbi perché non aveva dato gloria a Dio. Ve lo ricordate? Allora come mai? Non è che Dio agisce in lo stesso modo. E anche lì, come facciamo? Come facciamo a capire come egli agisce? Poteva farle. Dio può fare tutto. Ma perché vuole che noi che viviamo nel tempo dobbiamo capire come egli si muove, dobbiamo avere fiducia in lui. Se dice, ma poteva far morire Erode, no? E infatti ha fatto morire il nipote, ma non il primo. Manasse, che era un re malvagio, è vissuto 53, ha avuto 53 anni di regno. Ed era uno dei peggiori in assoluto, poteva farlo morire. Non l'ha fatto morire. Perché? Perché quello è il nostro ragionamento. Perché evidentemente dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare. Noi, i nostri problemi, o qualcuno che ci crea dei problemi, ma perché non muore questo? Se muore mi tolgo il problema, capisci? Erode era un problema, poteva morire Erode, no? Noi dobbiamo prendere atto che la storia è questa. E quindi pensiamo a noi, perché Erode è una cosa, noi pensiamo a noi, no? Pensiamo che il Signore continua la sua storia e siamo la sua progenie. E spero veramente che facciamo parte di questa progenie. Dio è Dio e non vi è un altro. Egli esorta a stare fermi nella fede e a vegliare e non ad abbassare la guardia. Non abbassiamo la guardia. Stiamo attenti, perché distrazione ne abbiamo. Cioè siamo una distrazione unica e non ci ricordiamo manco cosa abbiamo mangiato a mezzogiorno, perché ormai va a finire così. Il programma è quello di finire nel tritacarne mondiale, tritano tutto, no? Invece no, noi non vogliamo essere tritati, non possiamo essere tritati, perché se apparteniamo al Signore non possiamo essere tritati. Allora, il mistero dell'iniquità sarà svelato, cioè della malvagità, del male che c'è nel mondo, sarà svelato, c'è scritto, non lo dico io. C'è scritto qua, cioè perché esiste il male. E a noi il Signore in qualche modo ci ha dato di comprenderlo, ma poi sarà molto più chiaro per tutti noi. Perché c'è scritto che noi ora conosciamo in parte, ma domani conosceremo tutto, conosceremo ogni cosa. Quindi come mai, no? Come mai il mistero dell'iniquità sarà svelato? Perché tutte queste cose che sono avvenute, che avvengono, non sono misteri di iniquità. L'ingiustizia che tocchiamo con mano, non potremmo continuare, potremmo dire io sono stanco di quello, sono stanco dell'altro, ognuno è stanco delle sue cose, no? Io sono stanco di vivere, perché ma c'è anche chi dice quello, ce n'è di tutti i colori, tutti sono stanchi di qualche cosa, no? Perché evidentemente non c'è questa pace, questa stabilità che il Signore ci dà. Non è perché Lui non ce la dà, siamo noi che non vogliamo affrontare veramente come stanno le cose. Alla morte di Erode, Dio fa tornare il bambino in Israele. È morto Erode. Viene riavvertito. Giuseppe dice, prendi tuo figlio e ritorna con la madre. Però, che cosa è successo? Un piccolo partito. Se uno legge e rilegge, adesso, forse adesso lo capiremo, ma non so quanti sapevano perché era stato profetizzato che Gesù era il Nazareno. Quanti lo sapevano? Bene. Ma chi non lo sapeva non è un problema. Magari l'abbiamo scoperto stamattina, no? Però, siccome governava il figlio di Erode, Archelao, morto Erode, c'era Archelao in Giudea, Giuseppe ebbe paura. Perché dice, adesso, cosa faccio? Ebbe paura. Allora, avvertito nuovamente in sogno, il Signore poteva farlo tornare, chi lo sa. Però, visto che lui ha avuto paura, il Signore gli ha detto, non ti preoccupare, vai, perché era così, era profetizzato. Nella Galilea dei Gentili, a Nazareth, è andato a Nazareth. Ecco perché si chiama il Nazareno, no? Ed era stato profetizzato per quello. Non perché abitava lì per caso. La paura del padre, eccetera, è stato lì. E ha vissuto tutta la vita lì, fino a quando sappiamo che ha cominciato il suo ministerio. No? Quando aveva 30 anni si è manifestato per quello che doveva fare, no? Quindi io ogni tanto dico, ma sarebbe piaciuto capire, vedere, no? Che cosa faceva Gesù. Sappiamo che lavorava col padre, no? Che faceva parte di una famiglia numerosa, non era, no? Ma sappiamo che quello era il padre putativo, no? Non era il padre vero, è Dio, e la madre era Maria. Maria è madre dell'uomo, Gesù, Dio è padre di Gesù, padre, perché Gesù è Dio e viene trasmesso, no, viene generato. Allora, da quel momento poi sappiamo che comincia il suo ministero e comincia ad operare in tutta quella zona detta della Galilea, dove c'è il mare di Tiberiade, dove c'è c'è Capernaum, di Nazareth, e tutti quei luoghi, Gedara, tutti quei luoghi, no, non per dire che non abbia visitato, però uno quando si rende conto fisicamente, di qui ha agito, Gesù si è mosso qui, ha agito qui, ed è un posto molto, molto, molto particolare, molto bello. Quindi fino a quando poi va a Gerusalemme, perché a Gerusalemme c'è scritto che nessun profeta vero muore fuori da Gerusalemme. No, c'è scritto anche quello. E allora, ecco perché si chiama Nazareno, perché Giuseppe ebbe paura e per questo motivo, avvertito in sogno, si rifugiò in Galilea a Nazareth. Poi Gesù cresce a Nazareth e comincia poi il suo ministero. E questo re dei giudei non aveva figura, c'è scritto in Isaia, né bellezza da attirare i nostri sguardi. È il contrario di quello che avviene oggi. E se non sei troppo bello, ti trucchi il capello, no? Ti fai i boccoli, no? Magari ti fai qualche altra cosa, tatuaggi. Cioè si fa di tutto per piacere. Ma Gesù non voleva piacere per quello. Gesù voleva piacere per quello che lui era, per quello che lui era dentro, non per quello che era fuori. Le persone vanno amate per quello che sono dentro, non per quello che sono, non per quello che rappresentano nell'esteriore. E questo è un altro grande insegnamento. La diversità tra lui e re Davide e re Saul erano degli uomini bellissimi, sia Saul che Davide, viene scritto. Erano degli uomini bellissimi, quindi da attirare i nostri sguardi. Mazzelo, capisci? Eppure, no, Gesù evidentemente non doveva attrarci per questo, perché non aveva figura da farci, doveva attrarci per quello che lui era. Per quello che lui era e per quello che abbiamo letto. E Giovanni, che capisce bene quello che lui era, dice quel che era dal principio, che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato, che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Ecco cosa vuole che noi dobbiamo vedere in Gesù. Non dobbiamo vedere che poi è stato dipinto come ognuno ha voluto, quindi ma chi era? Era quello, l'altro, quello con la barba un po' più bionda, con gli occhi azzurri, quello con i... chi era? No? Vedete come cambiano le cose. Ecco, lui non vuole sedurre con l'immagine, lui non vuole sedurre con l'immagine, lui ci vuole attrarre per lo spirito, per la sostanza, non per l'apparenza. Perché se voi vedete tutte queste belle immagini di questi attori che ormai sono andati, non a caso ogni tanto uno girando su qua e là su internet ho visto, dice, personaggi che non sono scomparsi nel 2014 e poi li vedi, dice, accidenti, sono irriconoscibili. Ecco ciò che il Signore vuole che noi non posiamo, c'è scritto, i nostri occhi su quello che perisce, ma su quello che vive, su quello che è vita eterna, su questo che conta. Davide o Saul sono morti e ce ne saranno anche stati altri. Lì proprio descritto che era bellissimo, era anche biondo, c'è scritto. Allora, questo re dei giudei non aveva figura né bellezza da farcelo attirare, da far attirare i suoi sguardi. Allora, che cos'è che aveva di così particolare? Che ancora oggi, dicevo, voi, benché non lo vedete, l'amate. Com'è possibile amare una persona che non vediamo? Per lo spirito, no? Perché l'unica cosa che conta e che contava per noi era quello che lui aveva fatto per noi, quello che lui ha fatto per noi. Lui non ci ha dato vita eterna perché era bello, ma perché ha versato il suo sangue innocente per ognuno di noi. Questo è sostanza e non è forma. Ma noi non siamo contenti della sostanza, noi vogliamo la forma e quindi se non tocchiamo e non vediamo siamo esattamente come Tommaso. No, dice se non vedo non credo. Va bene, dice allora metti le tue mani qua, le tue dita qua, vedi se i chiodi hanno, vedi le mie mani forate, provo a vedere se è così. E sono troppe le cose che noi non conosciamo, cari fratelli e sorelle, delle quali siamo distratti. E guardate che una vera, scusate tra virgolette lo dico, una vera maledizione, quella di non poterci e non riuscire a fermarci. Abbiamo tutto il giorno, trafichiamo tutto il giorno, siamo rapiti da un mondo che non ci pagherà, perché non ci porterà nulla. Nulla ci porterà, è solo Dio che ci dà. E noi non siamo capaci di dedicargli 5 minuti. Non so che dire. 5 minuti per non per, perché dobbiamo fare un atto religioso, ma perché sono quei 5 minuti di vita vera, perché non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla sua bocca, e che Dio veramente faccia come ha fatto con Gesù, che ci faccia, lo fa per farci andare, per liberarci dalle mani di Erode e del Faraone, e nasconderci, per farci vivere. Ma voi di queste cose, o noi, non ci rendiamo conto. Ah, ma va? E poi viviamo tutto con superficialità, perché tutto c'è dovuto. Non è vero che tutto c'è dovuto, non è assolutamente vero. Vedete che la vita può cambiare da un attimo all'altro se Dio non ci prende e ci fa andare, non ci prende, non ci fa fare un sogno. Vedete, guarda, è meglio che te ne stai qua o te ne vai di là, perché sennò qua ti ammazzano, ti uccidono, ti distruggono. E io chiedo sempre la protezione del Signore. Signore, fa che non cada in mano degli uomini. Vedete, non è difficile cadere in mano degli uomini. Provate a finire sotto le mani di chi vi perseguita perché non gli avete dato del denaro, di chi, sapete, di un usuraio, perché ci sono tanti che si suicidano perché non ce la fanno più ad uscire e sono strozzati, sono, se è possibile accontentiamoci di quello che abbiamo, di quello che il Signore ci ha dato, per non cadere mai nelle mani di questi delinquenti, perché senza Dio non c'è amore, non c'è amore, non lasciamoci ingannare. Perché l'uomo ama le sue cose, ma solo le sue però. Quello è un amore egoistico nei confronti di se stessi. Ma chi ama il Signore ama. Ama e ha rispetto e ha pena degli altri. E non può essere un usuraio. E non può essere un delinquente. E non può essere niente, niente di niente di tutto questo. E allora sono troppe le cose che noi non conosciamo e siamo troppo distratti. Troppo distratti e non dormiamo, perché vedete ogni giorno che andiamo avanti c'è una sorpresa, troveremo una sorpresa, ora questo, ora l'altro, e qualcuno dice potrebbe cadermi una tegola in testa, potrebbe cadere anche a me la tegola in testa, a me possono cadere tutte le tegole che vogliamo, se io sono nel Signore mi possono cadere tutte le tegole che voglio. Perché né morte né vita, non c'è nessuna cosa che potrà liberarmi dall'amore di Dio che è in Cristo. Non c'è nessuna cosa che mi potrà liberare da questo amore. E io questo lo so, io questo lo sento. È per questo che io lo amo e so di essere amato. E così ognuno di noi dovrebbe sentire questo. E per questo motivo ogni giorno Noi viviamo per miliardi di combinazioni, ma nessuno ci pone caso. A noi è chiesto di meditare giorno e notte sulla vita e sui suoi perché. Dobbiamo meditare. Non è un fatto biologico che nasce, è tutto così. Io pianto la cosa, cresce il pomodoro, cresce da solo. Oh, ma guarda che è una magia questa, pomodoro da solo, tutto cresce da solo. Ma l'hai fatto tu il pomodoro? Ah no? Sono contento. Allora, se mediteremo e avremo questo rispetto e non ci facciamo prendere tutto, abbiamo già tutto il giorno, ma Dio ha istituito un giorno per il riposo, perché possiamo pensare solo a Lui. E Lui si è riposato. Allora, anche noi dobbiamo fare questo. Allora capiremo, solo allora capiremo con l'amore che gli è dovuto, il rispetto che gli è dovuto, perché Gesù è venuto a riscattare, c'è scritto, cosa è venuto a fare? A riscattare ciò che era perduto, perduto. Senza Dio te ne vai per sempre, lontano dalla sua presenza. E lontano dalla presenza di Dio non c'è vita, non c'è vita, cari fratelli e sorelle. C'è il pianto e lo stridore di denti, e Gesù le chiama le tenebre di fuori. Allora voglia il Signore benedirci, perché ci benedice quando noi riusciamo a riflettere sulle cose, riflettere come Egli ancora una volta ci nasconde, e quante volte ci ha nascosto, e che ci nasconda ancora, perché il diavolo lo sa chi siamo, ma non ci può toccare se gli apparteniamo. Questo è scritto, questo lo dobbiamo sapere. Non, i figli di Dio non sono toccati dal demonio, non possono essere toccati. Siamo tentati, c'è scritto che Satana si muove, va come un leone ruggente per vedere chi deve sbranare, ma questo c'è scritto, ma soprattutto egli non permetterà, il Signore, che nessuno ci tocchi, perché noi gli apparteniamo. E se non c'è motivo, certe volte sapete, c'è scritto che tutte le cose cooperano il bene dei figli di Dio. Altre volte il Signore può intervenire anche perché siamo troppo seduti. Se interviene solo, c'è scritto che egli riprende quelli che ama. Se non ci ama è alla fine, perché non ci riprenderà, e noi ce ne andremo diritti dormendo nella nostra mente, che è piena di pensieri che non servono a niente, servono solo ad alimentare la pancia, i cinque sensi, mangiare un bel gelato, tutto quello che vogliamo, ma non servirà ad altro. Quindi dobbiamo vedere da cosa siamo dominati. È vietato che mangiamo un bel gelato? Assolutamente no, assolutamente no. Ma se mangiamo, viviamo solo per mangiare un bel gelato, se viviamo solo per riempirci la pancia, solo per la vanagloria, allora sì. Voglia il Signore benedirci. Amen. Amen.